prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Quinto incontro. Ammonire i peccatori.
Un caro saluto da Monia Parente, ascoltiamo insieme una nuova catechesi di Don Fabio Rosini dedicata alle opere di misericordia spirituale.
Ammonire i peccatori, admonere, dare un avvertimento, dare una ammonizione. Il peccatore, in italiano da pecca, da mancanza, qualcuno a cui manca qualcosa, è il concetto biblico di peccato, che è l'aver sbagliato la mira dei propri atti. Infatti si dice anche, in alcune forme di presentare questa opera un pochino più auliche, ammonire gli erranti. Colui che erra è colui che sta andando fuori mira, appunto. E allora noi siamo di fronte a un tipo di atto che può preludere a qualcosa di estremamente pericoloso. Diciamo che dovremo lavorare su due polarità per capire esattamente questa opera di misericordia qual è. Una forma che subito ci viene in mente, ci sembra essere la peggiore, di storcere, surrogare, imbruttire questa opera è quella di far diventare ciò che è esattamente la munizione dell'errante, l'accusa dell'errante, l'accusa del peccatore. Cioè è l'attitudine aggressiva, violenta, dove ci si pone di fronte all'altro sottolineando i suoi errori. È un tipo di atteggiamento che tende solamente a porre l'altro di fronte ai suoi errori e aggredirlo, essere tendenzialmente distruttivi. Quel tipo di situazione in cui ci si mette dall'alto e si attacca, si stigmatizza, si accusa l'errore altrui. E questo perlomeno implica due cose. Primo, credere di aver capito l'errore altrui. Secondo, credere che questo serva, che sia la cosa più utile, smascherare l'altro, aggredire l'altro e sbattergli in faccia il suo errore. Molto interessante che tutto questo, per esempio, è stigmatizzato nel Vangelo, nel discorso della montagna, quando Gesù dice: perché guardi la pagliuzza nell'occhio dell'altro e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Introducendo così, attraverso questa celeberrima frase, un problema. Il problema dell'accusa dell'altro, della puntualizzazione dell'errore altrui, della pedanteria al riguardo del fatto che l'altro ha sbagliato, è in realtà correlato a una cecità su se stessi. È in realtà correlato forse a un problema con se stessi. Perché è tanto gustoso sottolineare gli errori degli altri? Per alcuni è uno sport proprio, è un'attività che poi genera tutto quel mondo che è imparentato con questo tipo di attitudine, che è quello del gossip, stare sempre a farsi i fatti degli altri, il gusto che si ha nel sottolineare l'errore dell'altro è un gusto che riguarda la propria incertezza, la propria insufficienza, i propri errori. È il gusto di dire: io mi posso consolare guardando quello che tu fai. Si dice in terra cecorum beati monoculi, e allora ognuno ha qualcosa da poter dire su qualcun altro ed è una forma di sopravvivere alle proprie incongruenze. Non si guarda la trave che si ha nel proprio occhio e si sta a puntualizzare sulla pagliuzza che è nell'occhio dell'altro. Questo tipo di atteggiamento è un tipo di atteggiamento immaturo, distruttivo, inutile. Non è questo ammonire i peccatori. Quante volte, in tutti gli ambiti, anche quelli cristiani, noi dobbiamo subire, assistere a questo tipo di atto, che questa capacità passata, millantata per l'atto di prendersi luogo per fare l'atto della correzione fraterna, mentre in realtà non è niente altro che giudizio, non è niente altro che condanna. Qui il problema, appunto, è che accusare, condannare, non hanno niente a che vedere con l'atto dell'admonere, cioè del dare un avvertimento, dare un aiuto e salvare l'altro da un pericolo. Allora, primo punto, noi dobbiamo stare molto attenti a questo atteggiamento privo di amore che è la sottolineatura dell'errore dell'altro. Non è questa l'opera di misericordia di cui stiamo parlando. L'altra deriva è quel tipo di attitudine per cui si sta davanti all'errore dell'altro tacendo. È un grave peccato di omissione. È interessante perché il dono della correzione è qualcosa che, vedremo un pochino più avanti, è assolutamente necessario. E il minimizzare l'errore dell'altro molto spesso lo millantiamo per misericordia, molto spesso lo millantiamo per accoglienza, ma quando mai? Ma chi l'ha detto? Un errore è un errore, punto e basta. Se una cosa fa male, fa male. Non è che se io ti dico che ti fa bene sono buono, no, sono cattivo, perché se una cosa ti fa male e io ti dico che ti fa bene o che non ti fa niente, io sono un aguzzino per te, io sono un sadico che ti permette di continuare a farti del male. Di fatto, che forme prende questo minimalismo che riguarda questo tipo di realtà? Prende la forma, per esempio, del parlar dietro. Cioè, io le cose non te le dico in faccia, non ti dico quello che penso, e però dietro stigmatizzo i tuoi errori. Però dietro sottolineo che no, mica va bene come hai fatto, ma di questo passo ma dove andrei a finire? E quindi davanti si è ipocriti, non si dice in faccia ciò che si pensa, non si dona all'altro il rischio anche di essere smentiti, perché tante critiche è meglio non rivelarle, tante correzioni meglio non dirle, perché corro anche il rischio che mi succedano due cose. La prima, che mi renda conto che io mi sono sbagliato, che t'ho giudicato, e allora è meglio tenerla nell'ambiguità questa cosa qua. Ma c'è un altro rischio ancora: tu mi potresti rispondere e dirmi i miei di errori, potresti dirmi, ah sì, ci mettiamo sul piano della verità, allora io ti dico questo e quest'altro. E questo fatto fa sì che noi siamo normalmente, non mi si tacci di troppa negatività nella visione che sto per emettere, normalmente siamo in rapporti ipocriti. Non ci diciamo in faccia quello che pensiamo. È molto raro avere relazioni dove si ha a che fare con qualcuno che ci dona quello che ha nel cuore. In genere siamo tutti nel politicamente corretto, nell'influente, nel non dannoso, in questi rapporti decaffeinati che però non ci portano da nessuna parte, che sono anche una aura di solitudine che alla fine ci casca addosso, una cappa di incomunicabilità. Fin qui ciò che abbiamo visto è la patologia di questa opera, quando ribadiamo o diventa durezza o tace per codardia o per ipocrisia o per sornioneria. Allora vediamo che cos'è questa opera. È innanzitutto è amore. Questa opera richiede amore, perché, primo, richiede umiltà il ricevere la correzione. Pretendere l'umiltà dal prossimo è sempre una pretesa un po' esagerata, perché di fatto chi sono io per pretendere che l'altro in questo momento sia disposto ad accogliere quello che gli dica? Forse ha una debolezza, forse è difficile, forse io non avrei la sua stessa umiltà. Mi devo porre in questa logica qui. Ma farla implica un amore che è vera cura, implica due doni dello Spirito Santo. Uno è l'intelletto, che è la capacità di leggere dentro, di collegare gli atti, di vedere il profondo. Perché molto spesso magari una persona ti corregge, ma non ti corregge sul vero problema, ti corregge su una cosa secondaria, ti corregge su una conseguenza, ti corregge su una cosa a valle. Ma chi è capace di identificare proprio dov'è l'origine del tuo malessere, dov'è l'origine del tuo andar fuori mira? Chi ti ama così tanto da leggerti così nel profondo? Questa è una cosa che va veramente guardata per bene. È interessantissimo che in Giovanni 8, quando Gesù fa andare in maniera del tutto insospettabile il giudizio dell'adultera, gli portano davanti l'adultera perché sia lapidata e gli dicono: che cosa dici tu di questo? E lui dice: chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E nella ritualità talmudica della lapidazione appare che quando qualcuno doveva essere lapidato, il primo che gli tirava la pietra doveva essere colui che lo accusava, il testimone che si prendeva la responsabilità di dire: questo è veramente colpevole. Allora dice Gesù: chi è senza peccato può dire di aver visto bene l'altro, perché di fatto da che mondo è mondo il peccato ci rende ciechi, non ci rende capaci di vedere l'altro. Ciò che ci impedisce di conoscere veramente l'altro è il nostro egoismo, il nostro individualismo, il nostro essere piegati su noi stessi. Ne consegue che capire veramente la colpa dell'altro implica un prescindersi e un guardare l'altro nell'unico sguardo che è verità, lo sguardo d'amore. Solo l'amore comprende le cose, solo l'amore comprende il cuore delle cose e il cuore delle persone. Nello stesso tempo non solo implica l'intelletto che abbiamo un po' descritto attraverso queste cose che abbiamo appena detto, implica anche timor di Dio, cioè senso del pericolo, senso del rischio, ed è un'apprensione bella, amorevole, calda, affettuosa nei confronti dell'altro, un non poter vedere che l'altro si può distruggere, uno stare di fronte all'altro pensando: ma no, non può essere, non ti puoi sprecare così, è tenerci all'altro e avere paura per lui. Figuriamoci, con che freddezza si può emettere una critica di questo genere? Primo, senza guardare veramente il cuore dell'altro, e uno si sente accusato e veramente non letto, non guardato. Secondo, senza nessun coinvolgimento, senza nessun affetto, senza nessuna fraternità. Quindi intelletto e timor di Dio. Ma è interessante che noi dobbiamo capire che nello stesso tempo questo implica una libertà da se stessi. Cioè dobbiamo parlare di costruttività dell'altro. È un modo di essere di fronte all'altro con una parresia, si dice da termine greco, che implica libertà nel parlare, per cui io posso perdere tutto mentre ti parlo. È interessante vedere negli Atti degli Apostoli quando Pietro guadagna questa parresia ed è capace di fronte a un sinedrio di dirgli in faccia il loro errore: ma voi avete fatto questo e quest'altro, e viene menato per questo motivo qua, ma lui non ha paura di dirlo, perché ti dico la verità, costi quel che costi, ma te la dico perché di fatto come faccio a tacere ciò che so? Ma questo non è condanna, è una mano per salvare, perché il problema è appunto l'aspetto più essenziale di questo atto, che è la cura dell'altro, cioè il darsi pena per lui e usare tutto ciò che si è e si ha per poterlo aiutare. Vediamo quindi come possiamo capire anche un pochino scritturisticamente questa opera. Non potremo vedere chissà quanto, però se partiamo dall'Antico Testamento, abbiamo un salmo, per esempio, che ci fa capire di che si tratta. Il Salmo 81 usa proprio quell'espressione lì della ammonizione. Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi. Ecco, è Dio che parla al suo popolo e auspica apertura di cuore. E ha detto in questo stesso salmo una cosa terribile che ci fa entrare nel dramma di questa opera. Perché ogni opera è collegata a una miseria. Qual è la miseria? Diceva questo salmo, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Qui dobbiamo focalizzare qual è il vero problema, qual è la vera miseria. Sbagliare e non rendersene conto. Distruggere la propria vita ed essere abbandonati a se stessi. Una delle cose più dure che si possa fare con qualcuno è lasciarlo nel suo errore e farlo cuocere nel suo brodo, come diciamo, e non aiutarlo. Una delle cose che più dobbiamo temere, non avere nessuno che ci faccia da sponda oggettiva, che ci faccia capire che stiamo sprecando qualcosa o rovinando qualcos'altro. Israele, se tu mi ascoltassi, il problema è la propria salvezza, ma la propria salvezza dipende dall'accettare di essere corretti. Ecco che nella lettera agli ebrei, per esempio, si parla della correzione che è amara, che lì per lì fa male, uno non la desidera. Ma quando noi vogliamo parlare anche un po' scritturisticamente di che cosa è la correzione, noi siamo di fronte al testo principe in questione, che è il testo di Matteo 18. Ecco questo testo tipico, eminente, che pende come una felice spada di Damocle su questa trasmissione. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello, se non ti ascolterà prendi con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro dillo all'assemblea e se non ascolterà neanche l'assemblea sia per te come un pagano e un pubblicano. Ecco, spiegare un pochino questo testo è ciò che ci impegnerà per arrivare un po' al gol di questa spiegazione sicuramente incompleta, sicuramente per sommi capi di questa opera di misericordia. Allora, innanzitutto noi rileviamo che in questo testo di Matteo 18, dal versetto 15 al versetto 17, noi abbiamo la prassi esattamente opposta alla prassi comune. La prassi comune è che se tuo fratello commette una colpa, prima lo dici in giro, poi lo sa qualcuno che lo conosce, alla fine qualcuno glielo dice pure a lui. Ecco, questa è la nostra strategia mediocre, esecrabile. Il Vangelo dice che si fa tutto un altro tipo di cosa. Quando il fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Prima cosa, cerca lui, cerca la sua persona. Ed è qui che viene detto il verbo più importante, a mio avviso, di questo testo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Era questo lo scopo, guadagnare un fratello. Quante volte, attraverso gli atti, le situazioni ipocrite, gli atteggiamenti di piaggeria reciproca, noi perdiamo relazioni e diventano non persone che non incontriamo più, con cui non parliamo più, con cui non parliamo più veramente, che non incontriamo più veramente, questo è il problema. Guadagnare un fratello implica la verità. Ma l'atto non è andare ad ammonirlo perché lui deve capire che ha sbagliato, no, guadagnarlo, acquisire un fratello, averlo come proprio, averlo vicino al cuore. Ecco, e se non ascolta, prendi due o tre persone che lui possa ascoltare e se non lo dici di fronte all'assemblea e se non ascolta l'assemblea sia per te come un pagano e un pubblicano, mi si permetta di spiegare che se vogliamo ricondurre a questo testo la prassi della scomunica, noi siamo perlomeno in una fase un po' incompleta, diciamo, della lettura del testo. Dai testi di San Paolo noi possiamo trarre la prassi della scomunica. Qui, all'interno del Vangelo di Matteo, il pagano e il pubblicano è colui per cui si dà la vita. è colui che Dio ama, è colui è il nemico da amare. Allora, con certe persone bisogna parlare. A un momento non ti ascoltano e allora li ami così come sono. Te fai carico di loro e li ami come si amano, come Cristo ha detto di amare. Si amano i nemici. A certe persone bisogna parlare di Cristo, con tante altre bisogna essere Cristo e bisogna prendersi il carico. Allora, ammonire un peccatore è un atto d'amore profondo, dolce e coraggioso, tenero e nello stesso tempo forte, che implica intelligenza e senso della preziosità delle cose, implica discernimento, implica un saper scegliere i tempi, un parlare perché l'altro si salvi, non un parlare per liberarsi la coscienza, io te l'ho detto, poi tu vai a distruggerti, ma me ne importa niente perché tanto te l'ho detto. Non è questa l'opera. L'opera è aiutare l'altro finché si può, finché si riesce. Quanta gente ci ha detto i nostri errori, ma non ci ha veramente amato. O quanta gente sa i nostri errori e non ce li ha detti. O ha continuato a esecrare quello che facevamo a distanza, senza entrare in relazione con noi. Ma, ripeto, forse la cosa più difficile resta accogliere la correzione. Tante volte anche chi ci corregge male, con cattiveria, ma forse non va buttato via niente. Ogni critica ci può essere utile, ogni critica ci può far crescere, se la prendiamo per il verso giusto. Concludendo, questa opera richiede il dono dello Spirito Santo. Questa opera richiede amore. Richiede la scelta dei tempi, l'attenzione all'altro, la cura dell'altro. È vera cura dell'anima, del cuore, della vita, degli esiti, della felicità di chi abbiamo davanti. Infatti, normalmente, quando riceviamo una critica, una ammonizione fatta con amore, lo sentiamo subito e ne siamo felici. Non si può vivere senza che qualcuno ci corregga, si prenda cura di noi. Abbiamo tutti bisogno di essere corretti e dobbiamo tutti imparare a farlo meglio e per amore.
Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Quinto incontro. Ammonire i peccatori. Realizzazione di Monia Parente.